facciamo una meditazione sul fuoco interiore. Però il fuoco interiore non serve per provocare il fuoco interiore, perché noi abbiamo anche troppo, tra poco avremo anche troppo caldo. Serve a distruggere col fuoco tutte le nostre manchevolezze, miserie, errori, maculazioni, questo è un mondo naturalmente illusorio. Tutto quello al quale ci attacchiamo, amiamo, desideriamo, vogliamo, per il quale siamo disposti a fare follie, rappresenta una pura entità illusoria ed è alla fine solo polvere. Quello che è fondamentale capire è che niente si può veramente vedere di questo mondo illusorio se non si abbandonano gli occhi con i quali noi vediamo questa fatua realtà che ci circonda. E gli occhi sono lo strumento nel quale noi vediamo, crediamo di vedere. Ovviamente gli occhi sono una parte dei sensi e tutti i sensi sono illusori, non perché siano illusori in sé, perché anzi i percettori primari in sé, quando sono sani, non hanno niente di illusorio, quanto quello che si chiama filtro cognitivo, vale a dire tutta l'interpretazione che noi diamo della realtà osservata. Per cui, credetemi, io sono in grado di darvi la chiave che a me non ha dato mai nessuno in tutti i posti che io, nei quali io sono stato, anche i miei più grandi maestri non l'hanno fatto con me, ma io lo farò con voi. Vi do le quattro chiavi per lasciare questo mondo illusorio e portarsi in una serie di universi paralleli, in tanti multiversi, in una realtà diversa dove tutto è probabile perché tutto è possibile, in una realtà che non conoscerete mai se non la sperimenterete, ma per sperimentarla bisogna appunto fare e procedere con queste quattro parole chiave che non ho mai letto da nessuna parte e che però è un dono che vi faccio prima di andarmene via. Allora, non bisogna mai interpretare nulla, perciò il momento che interpretiamo già viviamo in questo mondo, siamo in questo mondo e siamo legati a questo mondo. Non bisogna dividere nulla, perché quando dividiamo facciamo un'operazione matematica che ci costringe in questo mondo. Va bene? Non dobbiamo misurare nulla e non dobbiamo osservare nulla. Perciò, senza osservare, senza misurare, senza interpretare, e senza dividere, la nostra mente luminosa è in grado di andare in tanti universi diversi. Lo può fare in qualunque momento della giornata, lasciando completamente questo mondo. Non sono follie quelle che vi sto dicendo, sono anni di studio che io ho passato tra il buddismo e la fisica quantistica. Alla fine mi sono domandato: ma se questo che sto dicendo io lo possono fare le particelle subatomiche, cioè quello di essere in tanti mondi diversi, perché non lo posso fare io? che sono fatto di particelle, di che cosa sono fatto io? Io come voi sono composto di cellule, le quali sono fatte di molecole, le molecole sono fatte di atomi, gli atomi sono fatti di particelle subatomiche. E se è possibile per le particelle subatomiche andare in altri universi, come dimostrato da esempi e da esperimenti incontrovertibili, e com'è possibile per me che non che questo non sia possibile? Perché appunto non è possibile, perché ogni particella va per conto suo e io non mantengo mai l'unicità dell'intera persona, ma c'è qualche cosa che può mantenere l'unicità della persona, ed è l'energia della luce. L'energia della luce, che è appunto la più importante energia che esista in questo universo e che è formata appunto da quanti di luce, fotoni si chiamano, e sono senza massa, questa luce può unificare tutte queste particelle, che appunto non sono divise, non sono interpretate, non sono osservate e non sono misurate. Non è ovviamente facile fare questo, ma diciamo che ci sono degli studi che sono, ripeto, incontrovertibili, e sempre, diciamo, si è pensato che esistessero altri mondi, i mistici ne hanno sempre parlato di questi altri mondi, no? Addirittura i filosofi greci parlavano di altri mondi, e questa idea, diciamo, è che esistessero questi mondi, era nell'ottica di tutte le filosofie, di tutte le religioni, che si potesse in qualche modo uscire dalla realtà di questo mondo che ci attanaglia tutti i momenti e che ci restringe in questo ciclo di illusorio di nascite e di rinascite, quasi fossimo qualche cosa di più che una congregazione, un aggregato di atomi. Quando, voglio dire, il grande matematico inglese, conosciuto sotto lo pseudonimo di Lewis Carroll, cioè che ha scritto Alice nel Paese delle Meraviglie, aveva parlato di mondi diversi nei quali si potesse essere, nessuno aveva capito questo discorso. Un importante scienziato invece americano, che non fu, che fece anche una brutta fine, perché disse le cose che doveva dire in un momento in cui non, il mondo non era pronto ad ascoltarlo, Everett si chiamava, ha scritto un bellissimo libro, L'interpretazione a molti mondi. Lui dà alcune chiavi di lettura di questo, però non sono chiavi che la fisica quantica definisce per stabilire dove si trovano le particelle in quel momento. Quando tu osservi le particelle restano in questo mondo. Se tu non le osservi, queste particelle prendono un'altra natura, che è la natura ondulatoria. Si chiamano, perché le particelle possono essere sia particelle che onde, e vanno in un altro mondo. E la fisica quantica ritiene che, negli studi più profondi e meno conosciuti, questo possa essere ottenuto se non si osserva né si misura. Io dico che non basta questo, non osservare e non misurare, ma è già un grande passo avanti, voglio dire, Vuol dire farsi penetrare da questa realtà senza osservare nulla di questa realtà, diventando in quel momento un'unica cosa con la realtà, cioè essendo praticamente nell'unicità del tutto, si dice, no? Però non basta, perché la nostra mente razionale, che avrà anche portato a far fare giacche su misura o costruire aeroplani, tuttavia ha una incredibile capacità di categorizzare, di come si chiama, di mettere le cose tutte come in una biblioteca, cioè di renderle assolutamente congrue secondo un certo sistema di interpretazione mentale, ha una capacità terribile di dividere, cioè si chiama potere dicotomico, cioè praticamente dicotomizza tutto. È una parola appunto di origine greca che significa appunto quello di dividere, cioè di, per cui io dico che una cosa è bianca o nera, è alta o bassa, è destra o sinistra, e insomma in questa categorizzazione e continua classificazione delle cose ritorno sempre in questo mondo razionale, e non riuscirò mai ad abbandonarlo. Lascerò il mio corpo in questo mondo, la mia mente, chiamatelo spirito, chiamatelo come vuole, temporaneamente lo abbandonerà, ma per poi farci ritorno assolutamente, perché siamo confusi con questo mondo, fusi con, appunto a causa della continua potere dicotomico della mente percettiva empirica di carattere ordinario che abbiamo. Perciò non basta non osservare e non misurare, ma bisogna anche non dicotomizzare, vale a dire non dividere, in poche parole, qualunque cosa noi osserviamo, e massimamente bisogna non interpretare. Se voi poi pensate bene, tutte le nostre sofferenze, i nostri dolori, le nostre angosce dipendono dal fatto che interpretiamo tutto, ma non interpretiamo lasciando che quel mondo ci penetri, no, in base a tutte le, il background culturale, il background personale, il background filosofico, il background religioso che noi abbiamo, per cui non è una vera lettura di questo mondo illusorio, ma è una falsa lettura di questo mondo illusorio, in quanto noi vediamo queste cose in base a quello che pensiamo di queste cose. Perciò io, se la mia ragazza mi ha lasciato, io soffro perché interpreto questa cosa secondo uno schema di pensiero che posseggo. Perciò non è la realtà che veramente mi fa soffrire, il fatto che la mia ragazza mi ha lasciato, ma l'idea che ho io di questa realtà. Io faccio tante volte questo, ho fatto tante volte quando ero giovane, l'esempio ai miei pazienti che venivano disperati, dicendo: io sono triste perché la mia ragazza mi ha lasciato. Ho detto: no, non è così. E diceva: come si permette di dire questo? Io sono triste per questo. Ho detto: benissimo. Dopo 3 mesi ritornavano felici e beati e dicevo: beh, ho detto, ma sei ritornata la ragazza? Dice: no. Ho detto: e come tu mi stai buttando all'aria tutto quello che ho sempre creduto? Ho detto che gli effetti fossero conseguenze di cause con cause e condizioni. Visto che la causa con cause e condizioni non è venuta a mancare, anche l'effetto dovrebbe rimanere tale, perciò la ragazza non è ritornata e tu dovresti essere triste. No, invece non sei triste, come mai? Ah, perché era un'altra ragazza. E allora vedi, tu non eri triste perché la tua ragazza ti aveva lasciato, ma eri triste perché eri solo. E questo è un altro piano, però supera il piano precedente. E anche questo però è un piano illusorio, perché io conosco tante persone che non sono sole e non sono affatto tristi, ma addirittura scelgono di stare sole. Ho comprato al mercatino l'altra mattina un libro di una monaca che è stata 3 anni o 5 anni nell'alto dell'Himalaya da sole, ha scelto di stare sole e non è affatto triste. Perciò anche quello non è la vera realtà delle cose, è sempre l'idea di quella realtà. Perciò non sono triste perché la mia ragazza mi ha lasciato, non sono triste perché sono solo, ma sono triste perché non so stare solo. Allora sì, questo è un piano interpretativo, pur ancora illusorio, che però è qualcosa che si avvicina di più alla vera realtà delle cose, alla vera realtà dei fenomeni. Allora, quando si va a scavare nella lettura delle cose, ci si accorge sempre che l'interpretazione è illusoria. Allora, possiamo, in uno stato che si chiama stato limite, tartu in tibetano si dice, lasciare questo mondo illusorio in uno stato di profonda meditazione e distruggere tutto l'atteggiamento pregiudiziale che abbiamo, appunto, cioè interpretativo, non osservando più nulla, non misurando più nulla e non dividendo più nulla. Se noi lasciamo la mente in questo stato sospensivo, con grande sorpresa, se voi farete così, vi sentirete trasportati in un mondo che non avete mai conosciuto, in un mondo che non avete mai sperimentato, in un mondo che non avete mai visto, ma che è un mondo assolutamente reale, molto diverso da questo mondo, molto stabile in confronto di questo mondo, che è un mondo transitorio e assolutamente impermanente, in continuo riciclo. E in quel mondo avrete la incredibile esperienza, che però è sempre singola e fa parte dell'ineffabile nirvana, di raggiungere l'onniscienza. Non l'onniscienza nel senso di dire che Garibaldi è nato a Nizza nel 1807 ma non ne frega niente a nessuno, o che il presidente Lincoln fu ucciso da Booth, per dire. Quelle cose sono banalità. L'onniscienza vuol dire il capire istantaneamente la vera natura dei fenomeni e trovarsi in un campo quantico per cui riuscite a cogliere aspetti di realtà o proiezioni verso il futuro o collegamenti con le persone che hanno lasciato questo mondo o con altre menti, che vi meraviglieranno totalmente e che non sono assolutamente allucinazioni né gustative né uditive né visive, sono vere e proprie realtà fenomeniche, cioè si raggiungerà quello che si chiama il vuoto mentale, cioè una situazione di campo quantico senza interpretazione, ripeto, senza divisione, senza misurazione, senza osservazione, che secondo la mia modestissima interpretazione, che non è stato mai segnato da nessuno, rappresenta quello che si chiama l'emptiness, cioè la sciugnata, il tompali, il vuoto, quello che il maestro ha raggiunto quella notte sotto l'albero della ficus religiosa. Perciò l'esercizio che faremo stasera, quello del fuoco interiore, serve unicamente a creare quel fuoco dentro cui buttiamo dentro i nostri atteggiamenti pregiudiziali di interpretazione, la nostra piccola manchevolezza di osservare le cose da una sola prospettiva, di misurare le cose sempre col metro in mano e di dividere sempre tutto. Noi misuriamo tutto col metro in mano, purtroppo disgraziatamente applichiamo molte volte questa misura in maniera sbagliata, manco sappiamo fare quell'operazione che è già deleteria, perché ad esempio con le emozioni misuriamo le emozioni con la razionalità, che diceva il mio maestro è come misurare il litro col metro lineare. Se ci sono domande, se no procediamo con la meditazione.
Sì, volevo chiedere, almeno inizialmente, come si può fare fissando un oggetto e tentando di fare questo?
non si deve fissare assolutamente un oggetto, ma deve essere fatta una concentrazione su un punto. Fissare già un oggetto, voglio dire, significa mettersi in collegamento con qualche cosa di che in una mente assolutamente ordinaria porta a un coinvolgimento emotivo con quell'oggetto, a una interpretazione dell'oggetto, a un attaccamento verso l'oggetto, eccetera. Invece la concentrazione univoca su un punto costringe la mente prima a concentrarsi sul punto, però poi fatalmente a concentrarsi in se stessa, come dicono i maestri Kagyupa, riportare la mente a casa, cioè praticamente la mente che con attenzione si concentra su un punto, poi necessariamente deve concentrarsi in se stessa, e noi solo della mente abbiamo bisogno per fare il viaggio che io vi ho detto, perché solo la mente può viaggiare dove vuole, quanto vuole, come vuole, però deve essere una mente pura, vale a dire una mente originaria, questo vuol dire in sanscrito pura. Questa è la cosa principale, perché come diceva il grande fisico tedesco Albert Einstein, a cui dobbiamo proprio l'idea del quanto di luce, no? Perché aveva, dopo che lui aveva studiato con attenzione gli studi del grande matematico tedesco Leonhard, diceva che tre cose sono infinite, cioè la mente, l'universo e la stupidità umana. Bene, anche questa stupidità la bruciamo nel nostro fuoco interiore. Se spegniamo la luce, facciamo il nostro esercizio. Sì, a voce alta, per favore.
Volevo chiedere se tutti gli esseri, se tutti noi nella Terra vivessimo in quello stato che ha detto, praticamente non esisterebbe più questo mondo, non esisterebbe più neanche la morte, giusto?
Il fatto che non esiste questo mondo.
Se tutti contemporaneamente fossimo in quello stato, scomparirebbe
sì.
Tutto.
Sì, ma non c'è già. Esiste solo perché lo osservi.
Ma siamo in tanti.
La Luna non sarebbe dov'è se non la osservassimo. Lo so che è difficile crederlo.
No, perché stavo pensando, ad esempio un albero, per esempio, sì. Dura anche 100 anni, uno va lì e lo vede sempre. Quindi c'è.
Ma non è così. Ma non è così, non vede veramente, vede l'idea che la madre gli ha dato dell'albero. Non vede veramente l'albero.
C'è qualcosa che lo fa stare.
Come?
C'è qualcosa che lo fa stare in quella forma, per un tot di tempo.
Ma non vede l'albero, uno che guarda l'albero non vede l'albero.
Ammettiamo che io.
Se non ci avessero insegnato l'idea di albero, o ce l'avessero fatto vedere per albero, manco lo vedremo quell'albero. Abbiamo prove di questo. Nell'isola di San Salvador, come è stata chiamata dai colonizzatori europei, gli indigeni che si trovavano alla riva delle navi di Colombo non vedevano affatto le navi, nessuno
però
di quelli vedeva le navi.
Però arrivarono.
Come?
Però arrivarono le navi.
Sono due piani completamente, non si può, è una cosa che non si può spiegare su un piano, è una questione sperimentale della mente, non si riesce, con tutte le parole che uno dice, intanto parla sempre ad una mente che è comunque condizionata razionalmente a sentire un discorso. Non posso, e non c'è nulla da fare. Cioè siamo dei batteri condizionati e di conseguenza non vediamo veramente le cose come sono. Vediamo solamente quello che ci hanno insegnato a vedere. Quello che noi vediamo non è mai quello che è. È solo un mondo convenzionale. In sé quello che noi vediamo, se lo lo potessimo vedere come una particella quantica, non esisterebbe.
È una realtà illusoria.
È una?
Realtà illusoria.
Sì, è una... noi abbiamo sempre, ci hanno insegnato che esiste una realtà fattuale, no? Quella che appunto tutto qui questo ed è un tavolino. Ecco, non è così, non è così. Se avessimo degli occhiali particolari che facesse vedere il mondo quantico, vedremo qualche cosa che dimostra che questo non è affatto un tavolino. Noi crediamo che sia un tavolino e sotto un certo profilo ci conviene anche, ci fa conveniente, è conveniente per noi, scusate, continuare a credere che sia un tavolino. Ma chi lo fa è costretto a essere sempre confuso, sempre in questo mondo. Perciò se uno vuole stare in questo mondo non ha nessun tipo di problema. Basta osservare tutto, interpretare tutto, dividere tutto e misurare tutto e siamo tranquilli. Siamo sempre in questo mondo, in uno stato di continua sofferenza e siamo a posto. E siamo a posto. Mi ricordo che quando io ero piccolo, in una casa di gente altissima, ero allora il più basso di tutti, e allora dovunque andassi in casa dei miei, siccome venivo sottoposto alla tortura di essere messo contro il muro e misuravano l'altezza delle varie persone. Quando poi sono cresciuto e sono arrivato ad 1,83, allora a quel momento mi continuavano a misurare, poi dicevano ma forse il metro è sbagliato. Ecco così, va bene. Non bisogna, in poche parole, misurare nulla. Se vogliamo continuare a farlo, come si dice, continuiamo a farci male.